È tempo. È tempo che l'uomo si assegni la sua propria meta. È tempo che l'uomo pianti il seme della sua più alta speranza. Ancora è il suo terreno a ciò, ricco abbastanza, ma questo terreno diventerà un giorno povero e addomesticato e nessun alto albero potrà più crescere in esso. Ahimè, verrà il tempo in cui l'uomo non scaglierà più il dardo del suo desiderio al di là dell'uomo e la corda del suo arco avrà disimparato a vibrare. Io vi dico, bisogna avere ancora il caos in sé per poter partorire una stella danzante. Io vi dico, voi avete ancora il caos in voi. Ahimè, verrà il tempo in cui l'uomo non partorirà più nessuna stella. Ahimè, verrà il tempo dell'uomo più spregevole che non potrà più disprezzare se stesso. Vedete, io vi mostro l'ultimo uomo. Che cos'è l'amore? Che cos'è la creazione? Che cos'è il desiderio? Che cos'è la stella? Così domanda l'ultimo uomo. E ammicca. La terra sarà allora diventata piccola e su essa saltellerà l'ultimo uomo che farà tutto piccolo. La sua razza è inestirpabile come la pulce di terra. L'ultimo uomo è quello che ha la vita più lunga. Abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini e ammiccano. Hanno lasciato le contrade in cui era duro vivere perché si ha bisogno di calore. Si ama inoltre il vicino e ci si strofina a lui perché si ha bisogno di calore. Ammalarsi e diffidare è per loro una colpa. Si procede con circospezione, stolto chi ancora inciampa in pietre o uomini. Un po' di veleno di tanto in tanto, ciò fa fare sogni piacevoli e molto veleno alla fine per un piacevole morire. Si lavora ancora perché il lavoro intrattiene, ma si cura che l'intrattenimento non nuoccia. Non si diventa più poveri e ricchi, sia l'una che l'altra cosa sono troppo fastidiose. Chi vuole ancora governare? Chi ancora obbedire? Sia l'una che l'altra cosa è troppo fastidiosa. Nessun pastore e un solo gregge. Tutti vogliono le stesse cose, tutti sono uguali, chi sente diversamente se ne va da sé al manicomio. Una volta erano tutti matti, dicono i più raffinati, e si ammiccano. Si è intelligenti e si sa perfettamente come sono andate le cose. Così non c'è fine al motteggiare. Si litiga ancora, ma ci si riconcilia subito, altrimenti ci si rovina lo stomaco. Si è il proprio piacerino per il giorno e il proprio piacerino per la notte, ma si sta attenti alla salute. Noi abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini e ammiccano. Ebbene sì, è giunto il momento della live monografica su un'opera epocale. Così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno nel podcast Per tutti e per nessuno, come dice Gianluca Iacono nella sigla. E ragazzi, si parte.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Un libro per tutti e per nessuno, così parlò Zarathustra, also sprach Zarathustra, il libro più inaccessibile e affascinante di uno dei filosofi più inaccessibili e affascinanti, ma anche uno dei primi che si incontrano, per la sua nomea, per la sua fama e anche per la sua oscurità, Friedrich Nietzsche. Insomma, questa sera tentiamo un esperimento. Tentiamo la prima live monografica, non su un filosofo, su un autore, ma su un libro. E mi piacerebbe che questo diventasse parte integrante della rubrica delle monografiche, perché di filosofi ce ne sono ancora tanti, ma di opere ancora di più, e alcune opere meritano di essere sviscerate. Volevo partire con questa opera, che è anche la prima opera che io abbia mai letto di filosofia nella mia vita, mio malgrado, o per mia fortuna. Tante volte l'ho raccontato questo, io all'incirca 14 anni mi capitò di prendere per le mani questo, no, non fisicamente questo libro, ma questo libro, un'altra copia ovviamente, e cercai di entrarci a questo e ad Al di là del bene e del male, sempre di Nietzsche, per questo nome strano che non riuscivo neanche a pronunciare, e non ci capii nulla. E ancora oggi credo di capirci non granché di questo testo, e credo che questo testo non si possa mai capire del tutto e fino in fondo. Chi dice il contrario mente, oppure è preso da una sacra follia. Però è stata anche la mia grande fortuna, perché il non aver capito una cippa di questo libro mi ha spinto ad approfondire. Non mi volevo arrendere al fatto che io non capissi quello che c'era scritto e il senso. Sentivo che c'era qualcosa, qualcosa di profondo, qualcosa di importante. E quindi mi sono detto, bisogna approfondire. Quindi la condanna di questo libro e la sua fortuna è di essere il libro per tutti e per nessuno, in quanto tutti possono leggerlo, perlomeno possono avvicinarlo, sfogliarlo, guardare questi strani segni che si chiamano parole e cercare di capire. Solo che pochi, addirittura nessuno, dice il sottotitolo, addirittura nessuno può veramente capirlo. È un libro per tutti e per nessuno. È come la filosofia. La filosofia è un linguaggio che si impara, è per tutti, perché dà voce a una facoltà che, ci piaccia o meno, è insita nella testa di ognuno di noi, anzi nel corpo di ognuno di noi, ovvero la ragione. Però non tanti vogliono fare la fatica di usarla, e quindi è anche una facoltà per nessuno. E quindi la filosofia è per tutti e per nessuno. Questo è un libro di filosofia, per quanto sia un'opera molto molto particolare. Quindi bentornati qui su Daily Cogito. Prima di lanciarci in questa disamina e questo svisceramento, vorrei salutare tutti qui i qui presenti in live. Quindi ciao alla chat, vedo che già insomma siete belli vivi. Voglio anche ringraziare la community. Signore e signori, abbiamo iniziato la stagione da 3 giorni, abbiamo già sfondato i 900 abbonati attivi, e quindi io voglio fare un applauso a questa community che ci dimostra ogni giorno un attaccamento, un affetto, un entusiasmo che mi commuove, è bellissimo. Quindi grazie a tutti quelli che sono abbonati, a quelli che stanno regalando abbonamenti, a chi ci sostiene in lungo e in largo, a destra e a manca, nell'oscurità e nella luce. Grazie, noi cercheremo sempre di darvi il meglio nei contenuti e nella forma, e spero, peraltro io non ho ancora avuto la possibilità, spero che il rinnovo, semi-rinnovo dei Cogito Studios con qualche miglioramento, il quadro alle mie spalle che insomma magari non lo vedete tutto, abbiamo fatto vedere qualche live fa, magari la metto su Instagram, però è un'opera di un artista che si chiama Magdalena Katanska, che ha ritratto Minastiriti in fiamme. E ho scelto quest'opera intanto per discostarmi dalle opere d'arte classica. L'anno scorso Bosch, quest'anno c'era la scelta fra questa e la Salomè, la cosiddetta Giuditta di Klimt, che è il mio quadro preferito in assoluto, e alla fine ho scelto una cosa un po' più pop, un po' più vicina, anche perché voglio parlare tanto di Tolkien in questa stagione, ed eccola qua, è bellissima quest'opera. Ma poi qualche altro cambiamento, l'orologio lì un po' steampunk, le luci, abbiamo rinnovato un po' di cose, spero che sia apprezzata questa cosa. E insomma, visto il responso che ci state dando, direi che è apprezzata, quindi grazie mille. E poi appunto cercheremo di darvi il meglio anche con i nostri contenuti, quindi 2 monografiche al mese, ogni giorno rassegnato stampa ed è Daily Cogito, e vi consiglio di seguirci soprattutto su Instagram e su Telegram, il canale Telegram che è anche collegato a un gruppo, quindi voi potete entrare nel canale Telegram che trovate in descrizione mettendo il comando punto esclamativo Telegram, e dal canale potete anche entrare in un gruppo di discussione dove insomma si può discutere liberamente anche dei contenuti che escono di giorno in giorno. Quindi insomma ci aspetta una stagione veramente veramente importante, e non potevo non iniziare con quest'opera, anche perché la sigla di quest'anno vuole fare un po' il verso a Così parlo Zarathustra, il podcast per tutti e per nessuno. Ora torniamo allo Zarathustra. Nietzsche scrive quest'opera, ed è un'opera difficile, veramente difficile, per 3 aspetti. Il primo, il più evidente, il linguaggio del mito. Nietzsche fa una cosa che per la filosofia moderna e contemporanea è strana. Scrive sotto forma di narrazione, scrive per miti, cioè questo personaggio Zarathustra, Zoroastro, quindi un personaggio preso da un mondo diverso, un mondo fascinoso, esotico, un personaggio che vuole richiamare il concetto di oracolo, ma poi lo vediamo, un personaggio che parla per enigmi. Questa è un'opera enigmatica e poetica. E ovviamente se tu vuoi far filosofia con uno stile enigmatico e poetico, hai una doppia sfida, perché già la filosofia è complicata, è un linguaggio da imparare. Voglio dire, provate a leggervi Kant. Kant non è mica esattamente uno molto accessibile. Ecco, prendete i concetti di Kant e poi scriveteci un'opera poetica. Non è esattamente la cosa più facile del mondo, né da scrivere né poi da leggere. Quindi questo è il primo ostacolo di quest'opera, che può essere anche l'attrattiva, perché è un'opera poetica, letteraria, quindi può anche trascinarci in una narrazione, anche se non è esattamente il thriller della vita e del bestseller dei Noantri, quindi non è esattamente il libro che uno si legge per divertirsi. Il secondo aspetto, beh, sono i temi di cui Nietzsche cerca di discutere, far partecipe il lettore, sono temi complicati, sono i temi fondamentali del pensiero nicciano, quindi abbiamo la trattazione dell'oltreuomo, che poi vedremo, abbiamo la trattazione dell'eterno ritorno, anche se in una forma un po' diversa, un po' meno greve rispetto alla Gaia Scienza, però comunque presente. Abbiamo il concetto della trasvalutazione dei valori e quindi del prospettivismo, anche questo insomma un pensiero complesso che ancora oggi facciamo fatica a sentire nostro. C'è la volontà di potenza, forse il concetto più oscuro di Nietzsche, anche perché manipolato dalla sorella nel prosieguo della sua purtroppo triste vita e vicenda umana. E poi c'è ovviamente la morte di Dio, che è un po' il fulcro intorno a cui girano tutti gli insegnamenti di Zarathustra. Quindi questi sono temi pesanti, sono i macro temi di Nietzsche sviluppati in un'opera complicata. E poi c'è un terzo aspetto che io non posso, io quest'opera la amo molto e come vedremo la odio anche, amore et odio, non è un'opera che abbraccio con tutto me stesso acriticamente, perché c'è un evidente squilibrio stilistico dovuto a tanti aspetti. In primo luogo il fatto che è un'opera che è stata scritta nell'arco di 3 anni, proprio mentre Nietzsche maturava in fin dei conti anche le sue idee fondamentali, quindi 3 anni tumultuosi intellettualmente, dall'82 all'85, ed è stata scritta a spezzoni, non è stata una stesura continuativa, e si vede nel cambiamento di stile, soprattutto perché il primo e il terzo libro sono i più ispirati, il secondo è molto bello, il quarto, pur cercando di presentare altri temi fondamentali, però ragazzi, sembra un altro libro sotto tanti aspetti, quindi insomma è un testo complicato, è un testo che sconsiglierei come libro di entrata nel pensiero nicciano e nel mondo della filosofia. Però poi dall'altra parte c'è il mio esempio, e conosco tante altre persone che nella filosofia ci hanno bazzicato non poco e hanno iniziato da questo libro, perché forse l'ignoranza, l'insufficienza, il non sentirsi all'altezza di questa spinta eroica ed erotica che troviamo nello Zarathustra, forse è una buona motivazione ad approfondire, a leggere, a studiare, a non accontentarsi. Ecco, iniziate a leggere dallo Zarathustra se vi conoscete abbastanza da sapere di non potervi accontentare, della sensazione straniante che proverete. E io questa sera cercherò di proporvi molte letture, perché credo che il modo migliore per entrare in un testo del genere sia proporre le letture. E quindi ho scelto svariate letture che cercherò di commentare e approfondire con voi con i soliti collegamenti delle live monografiche. Di nuovo, in descrizione o scrivendo in chat, se siete in diretta, .Zarathustra, scrivetelo giusto, mi raccomando, con l'H dopo la T, potrete andare a comprare il libro che io consiglio. Ora, io qui ho un'edizione Fabbri Editori, perché io ho tutta la collezione Fabbri Classici del Pensiero, che è una bella collezione che io utilizzo da molto tempo e sfoglio. Però l'edizione migliore che vi consiglio dello Zarathustra, e che non ce l'ho qua fisicamente, è quella di Adelphi, che trovate appunto in descrizione. Allora, vediamo un paio di domande. Domanda. Lessi così parlò Zarathustra molti anni fa e non trovo più il libro, ma ricordo che era molto più sottile di quello che stai maneggiando. Mi ricordo male io o il tuo magari una raccolta con anche altre opere di Nietzsche? No, qui ci sono anche dei testi... aspetta un attimo che non mi ricordo neanche che testi ci sono alla fine. Ci sono... Sì, no, comunque non c'è soltanto lo Zarathustra qui. Non riesco a trovare l'indice. Che bello non trovare l'indice mentre si è in live. C'è intanto una corposa introduzione. E poi c'è un grosso commento alla fine. Quindi, insomma, sì, non è soltanto lo Zarathustra. È un po' meno grave lo Zarathustra da solo.
La genealogia della morale come prima lettura di Nietzsche si può fare. Secondo me la miglior prima lettura di Nietzsche comunque è o Al di là del bene e del male o La Gaia Scienza, ancora meglio La nascita della tragedia. De Base chiede: sbaglio, Nietzsche affermò che sia necessario o consigliato, non ricordo, conoscere già i suoi lavori precedenti prima di leggere Zarathustra? In che modo questo si concilia con il Per tutti? E domanda personale: è una buona idea leggerlo senza aver letto altro o senza averlo ancora studiato a scuola? Sul fatto che Nietzsche consigliasse di leggere altro di suo prima di Zarathustra non ricordo, può essere, però poco importa, cioè nel senso è un testo che secondo me ha tutti i libri di Nietzsche di primo acchito saranno difficili. Nietzsche è un autore complesso. Secondo me si può partire da Zarathustra. Magari io qui consiglio sempre di affiancare eventualmente la lettura dello Zarathustra e delle opere nicciane il libro Che cosa ha detto Nietzsche di Mazzino Montinari, che è un buon libro molto divulgativo che io consiglio, quindi sì, direi di sì. Allora, adesso andiamo veramente. Il primo capitolo di questa monografica cerca di dare una sorta di sottotitolo alternativo allo Zarathustra ed è l'opera della buona salute. Allora cerchiamo di capire che cosa si intende con l'opera della buona salute. Nietzsche, quando deve commentare il fatto di aver scelto Zarathustra come personaggio, afferma di aver scelto Zarathustra perché era un personaggio che godeva di una grande salute. Ovviamente non parla della salute fisica, parla della salute mentale. Quindi lui voleva dipingere un personaggio dalla buona salute filosofica, mentale. In Ecce Homo, parlando di Zarathustra, scrive che per capire questo tipo bisogna in primo luogo aver chiaro il suo presupposto fisiologico, che è ciò che io chiamo la grande salute. Attenzione, Nietzsche, fisiologico. Non significa la salute fisica, fisiologico significa nella totalità, quindi anche la mente. Zarathustra è un individuo che ha cura di sé. Però attenzione, non è soltanto questo, perché questa grande salute nella Gaia Scienza dice che consiste nelle condizioni di uno spirito che ingenuamente, cioè suo malgrado e per esuberante pienezza e possanza, giuoca con tutto quanto fino a oggi fu detto sacro, buono, intangibile, divino. Questa è una definizione meravigliosa della buona salute. La buona salute è rappresentata da Zarathustra. Ve lo ribadisco, uno spirito che ingenuamente, è fondamentale ingenuamente, ingenuamente significa non cinicamente, cioè per il solo piacere di e non con lo scopo recondito di, ingenuamente per esuberante possanza gioca, la dimensione del gioco poi la vedremo, con tutto quanto fino ad oggi fu detto sacro, buono, intangibile, divino. Cioè la buona salute è accorgersi che non c'è niente di sacro e con ciò che è sacro saper giocare. E Zarathustra è esattamente questo. E io amo quest'opera perché è il modo con cui Nietzsche ha giocato con il sacro. Ora, per andare a vedere che cos'è questa dimensione del gioco, provo a leggervi uno dei passi più famosi dello Zarathustra, quello che si intitola Delle tre metamorfosi, e lo commentiamo insieme. Allora, scrive il buon Friedrich. Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito. Come lo spirito diventi cammello, e il leone il cammello, e fanciullo alla fine il leone. Molte cose pesanti ci sono per lo spirito forte e paziente che alberga la venerazione. La sua fortezza chiede pesi da portare e i pesi più gravi. Questa è la descrizione ovviamente dell'atteggiamento del cammello. Che cosa è pesante? Così domanda lo spirito paziente, così si inginocchia, simila il cammello e vuole essere ben caricato. Che cosa è più pesante di tutto, o voi eroi? Così domanda lo spirito paziente, perché io possa prenderlo su di me ed essere lieto della mia fortezza. Non è abbassarsi per far male alla propria superbia, far brillare la propria stoltezza per deridere la propria saggezza, o è separarsi dalla propria causa quando essa celebra la sua vittoria, salire su alti monti per tentare il tentatore? O è nutrirsi delle ghiande e dell'erba della conoscenza e per amor della conoscenza soffrire la fame nell'anima? O è essere malato e rimandare a casa i consolatori e stringere amicizia con i sordi che mai odono quel che tu vuoi? O è scendere in acqua sporca quando è l'acqua della verità senza respingere da sé le rane fredde e i rospi bollenti? O è amare coloro che ci disprezzano e porgere la mano al fantasma quando vuol farci paura? Cioè, il cammello è costretto a rovesciare la realtà e per caricarsi il peso degli eroi, degli altri, deve raccontarsi di star sacrificando e che il suo bene è il sacrificio. E quindi contraddire ciò che invece è la sua possanza, la sua potenza, la sua volontà. Questo è il cammello. Tutte queste cose, continua Nietzsche, pesantissime. Prende su di sé lo spirito paziente, come il cammello che corre carico nel deserto, così corre anch'esso nel suo deserto, ma nel deserto più solitario avviene la seconda metamorfosi. Qui lo spirito diventa leone. Esso vuole impossessarsi della libertà ed essere signore del suo deserto. Ecco allora la trasformazione. Prima c'è il cammello che si carica sulle spalle, sulle gobbe, i pesi altrui, si sacrifica e percorre il deserto. E quindi non ha rapporto né con i pesi né con il deserto. E poi la trasmutazione in leone. Il leone vuol prendere possesso del deserto. Si cerca qui il suo ultimo signore. Vuol diventargli nemico a lui e al suo ultimo dio. Vuole lottare per la vittoria con il grande drago. Il cammello che subiva diventa il leone che si ribella. Il leone cerca il suo vecchio padrone, il suo vecchio oppressore. Deve ribellarsi, deve reagire. Il leone è reattivo. E in quanto reattivo vuole intanto far secco il tizio che lo voleva caricare dei pesi. E in secondo luogo forse bramare di sostituirlo. E continua. Qual è il grande drago che lo spirito non vuol più chiamare signore e dio? Tu devi, si chiama il grande drago, ma lo spirito del leone dice io voglio. Il tu devi gli sbarra il passo scintillando come l'oro, è un animale squamato, e su ogni squama splende come l'oro il tu devi. Qui sembra una stoccata a tutta la filosofia morale dell'imperativo categorico kantiano, del dovere. Il tu devi è l'imperativo con cui il cammello viene soggiogato, a cui si contrappone l'io voglio del leone. Valori millenari brillano su queste squame e così parla il più possente di tutti i draghi. Ogni valore delle cose risplende in me. Questo poi lo capiremo. Ogni valore fu già creato e ogni valore creato sono io. In verità non ci deve essere più alcun io voglio. Così parla il drago del dovere. Fratelli, perché c'è bisogno del leone nello spirito? Perché non basta la bestia da soma che rinuncia e che venera? Creare nuovi valori, ciò non può fare ancora neanche il leone. Cioè il leone, reagendo ai suoi vecchi aguzzini, non può creare nulla di nuovo, può solo reagire e reagendo sostituirsi a quegli aguzzini. Ma crearsi libertà, il leone può fare questo, ma crearsi libertà per un nuovo creare, ciò può la potenza del leone. Cioè il leone può spazzare via gli aguzzini. È il dopo che è veramente importante. Crearsi libertà è un santo no, anche di fronte al dovere. Per questo, fratelli, c'è bisogno del leone. Cioè questo trittico, e poi fra poco arriveremo al fanciullo, è fondamentale questo trittico. Perché? Perché non basta il cammello che passa poi al fanciullo. Il leone è necessario, bisogna spazzare via, bisogna distruggere quello che c'è. Prendersi il diritto per nuovi valori, è questo il più terribile, prendere per uno spirito paziente e pieno di venerazione. In verità questa è per esso una rapina, e l'affare di un animale di rapina. Agli occhi del cammello il leone è un criminale. Come la sua cosa più sacra, egli amava un tempo il tu devi, ora deve trovare vaneggiamento e arbitrio anche nelle cose più sacre per rapinare libertà al suo amore. C'è bisogno del leone per questa rapina. Ma dite, fratelli, che cosa sa fare ancora il fanciullo che neanche il leone sapeva fare? Perché deve ancora il leone predatore diventare fanciullo? Innocenza è il fanciullo e oblio, un ricominciare, un gioco, una ruota che ruota da sola, un primo impulso, un santo dir sì.
Sì, per il gioco del creare, fratelli. C'è bisogno di un santo dir sì.
Ora lo spirito vuole la sua volontà. Il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo. Tre metamorfosi vi ho nominato dello spirito, come lo spirito di Giovane Cammello e il leone cammello e il leone alla fine fanciullo. E così parlò Zarathustra, e allora si trovava nella città che si chiamava Vacca Pezzata. Questo capite che, voglio dire, ecco, tanto per dirvi la difficoltà di affrontare Nietzsche, è già un enigma. Zarathustra parla per enigmi. E quello delle tre metamorfosi è un enigma, uno dei più complicati e anche più ricchi. Che cosa vuol dire passare da cammello a leone a fanciullo? Ovviamente è una grande allegoria, una metafora per raccontare le mutazioni della nostra vita. Il cammello è l'animo che si mortifica e si sobbarca i pesi altrui, che si sacrifica. Parola sacrificio per Nietzsche è il male assoluto. Sacrificarsi. Mai. Affermarsi. E quindi c'è il cammello. E Nietzsche afferma che, tranquillamente, la maggior parte degli animi sono animi di cammello, soggiogati, convinti, persuasi alla loro piccolezza, che stanno in questo deserto e si sobbarcano pesi di cui non conoscono la natura, per obbedire a cose che spesso non capiscono. Alcuni di questi cammelli, nella trasformazione della vita umana, diventano leoni. E allora il leone è quello che si accorge dell'inganno, si accorge di non volersi sacrificare, di aver solo questa vita, e si ribella. E ribellandosi spazza via con il suo dir sì. Però non basta. Non basta, perché il leone non sa creare nulla. Il leone riesce soltanto a distruggere quello che gli altri hanno costruito per tramutarci in cammello. Il leone distrugge, e per far sì che il leone poi non diventi aguzzino di altri, ci deve essere la trasformazione finale, il fanciullo o il fanciullino. Non è il fanciullino pascoliano, è tutto il contrario. Il fanciullino pascoliano è una camera di conforto in cui io mi rifugio nella mia infanzia per chiudere il mondo fuori. Il mondo è troppo brutto, troppo cattivo, troppo terribile, quindi mi rifugio nella mia infanzia. Non è questo, è un salto in avanti. Non è quello di Nietzsche, questo è importante. Il fanciullo di Nietzsche non è un ritorno all'infanzia. È un andare avanti e conquistare la fanciullezza. La fanciullezza che gioca con tutto ciò che è sacro. Ecco cos'è che accomuna il cammello e il leone. Il fatto di dare importanza, il fatto di ritenere qualcosa sacro, intoccabile, divino. Il cammello che si sacrifica e il leone che si ribella riconoscono un'entità astratta più alta, che per venerazione il cammello o per ribellione il leone trattano con grande serietà. Serve la risata del fanciullo, serve il gioco. Serve la spensieratezza del fanciullo. E di nuovo, non è un tornare indietro, è un conquistarsi. E questo è importante per la vita di Nietzsche. Nietzsche scrive lo Zarathustra letteralmente per guarire se stesso dallo spirito della gravità, lo spirito del cammello. Ciò che io amo in questo autore è il fatto che per me lui ha incarnato il prototipo di ciò che è il filosofo. Il filosofo non è Zarathustra. Il filosofo non è un saggio, un sapiente, che essendosi ritirato nella montagna, come Zarathustra, scende a un certo punto e decide di sciorinare la sua saggezza. Perché ha capito. Nietzsche era un uomo timido, spaventato, angoscioso. Era un uomo insicuro, un uomo chiuso. Lui è il cammello umanamente e desiderava diventare leone e poi fanciullo, ma non ce l'ha mai fatta. L'epilogo della sua vita è emblematico per questo. Per me la filosofia è questo. La filosofia è riconoscere qualcosa di molto più alto di te e fare di tutto per avvicinarcisi ed essere sconfitti. Il grandi ideali filosofici, dagli ideali platonici in politica, in metafisica, alla filosofia di Heidegger, Nietzsche, Hegel, pensate ai pensieri roboanti, Spinoza, l'etica di Spinoza, oppure l'Abramo di Kierkegaard, potrei citare tantissime cose. Il filosofo non ha mai piedi per terra, nel senso il filosofo non è mai il saggio che scende dalla montagna e ci insegna a vivere. È questo. Il filosofo è uno che immagina la saggezza, la pensa, la riconosce e poi la usa come specchio e vede le proprie iniquità. Ed è per questo che Nietzsche dà voce a Zarathustra e non a Nietzsche. Per questo che Nietzsche non scrive in prima persona questo libro e non scrive i suoi pensieri come se fossero la critica della ragion pura di Kant. Non può fare analisi. O meglio, non può fare un'analisi razionale in cui lui dice io ho capito, io ti dico. Non può. E questo è fantastico, sotto mille punti di vista. Ed è questo che dà la voce a Zarathustra. E questa opera non è soltanto un libro, o meglio, come vedremo, non vorrebbe essere soltanto un libro. Il desiderio di Nietzsche è quello di creare un'opera oracolo, un'opera che trasmutasse letteralmente la visione delle persone, un'opera che cambiasse la mente della gente e anche quella di Friedrich Nietzsche. Allora scrive Nietzsche, questo è in Ecce Homo, e scrive: si ode, non si cerca, si prende, non si domanda da chi ci sia dato. Un pensiero brilla come un lampo, con necessità, senza esitazioni nella forma. Io non ho mai avuto scelta. Tutto avviene in modo involontario, al massimo grado, ma come in un turbine di senso di libertà, di incondizionatezza, di potenza, di divinità, tutto si offre come l'espressione più vicina, più giusta, più semplice. Qui Nietzsche sta dicendo una cosa fenomenale, con un afflato poetico che sinceramente mi commuove per il tentativo. Lui dice: attenzione, il pensiero non è che si progetta, non è che si crea, si produce. Il pensiero balena, brilla come un lampo, con necessità, cioè non puoi farci nulla, non è che puoi voler avere quell'idea, voler avere quella visione. Qui lui si riferisce molto a quella che è la sua grande intuizione filosofica, che è l'intuizione dell'eterno ritorno. E su cui farò un daily cogito questa stagione sicuramente, perché voglio sviscerarlo e tornarci per bene, però non è questa la serata per farlo. L'eterno ritorno, lui ebbe questa visione letteralmente mentre passeggiava in montagna. Lui torna a casa, scrive una lettera al suo amico e correttore di bozze, gli scrive: io ho avuto una folgorazione. Non è che decidi di avere un'idea, una convinzione filosofica, un'intuizione, ce l'hai perché è necessaria, brilla come un lampo. Non puoi decidere che ci sia il lampo in cielo, allo stesso modo non puoi decidere che nella testa si produca un'idea, un'intuizione. E quindi che cos'è l'opera? L'opera è la messa nero su bianco di un oracolo, di un qualcosa che hai visto, che ti è stato suggerito. Si ode, non si cerca, si sente l'intuizione, c'è qualcuno che te la suggerisce. Ed ecco di nuovo perché c'è Zarathustra, figura storica, Zoroastro, Zarathustra, insomma, che rappresenta proprio il pensiero magico in cui l'essere umano è vittima di visioni, di intuizioni, di pensieri, di idee che ci pensano prima di essere pensate. Noi siamo immaginati prima di immaginare. Ecco l'idea dell'opera oracolo. E questo ovviamente ha a che fare con il grande progetto dello Zarathustra da un punto di vista della storia della filosofia, perché Zarathustra vuole essere un'opera che salta, fa un salto devastante, salta dai presocratici, in particolare Eraclito, a Nietzsche. Cioè l'idea di Nietzsche è, con quest'opera, di saltare a pie pari tutta la storia della filosofia da Socrate in poi, che non è mica una cosa da poco. Tutte le idee polemiche che qui troverete si rifaranno evidentemente alla maieutica, al razionalismo, all'empirismo, anche al metodo scientifico da certi punti di vista, alla ragione come superstizione, alla storia come storia antiquaria. Quindi l'idea di un mondo progettato, pensato attraverso l'uso della ragione e togliendo l'emotività, il dionisiaco, cioè l'impulso vitale, emotivo, istintivo, quasi animale, oracolistico. In effetti, cos'è la filosofia da Socrate in poi in Occidente se non il tentativo di eliminare dalla riflessione filosofica l'idea che i numi possano possedere le idee che ci possiedono? Ora, non sto dicendo che possiamo essere d'accordo o meno con questo, sto dicendo che c'è un'enorme cesura da Platone in poi, ovviamente con i dialoghi socratici, ed è la cesura del ruolo che la ragione intrattiene con la realtà. E quella cesura Nietzsche la rifiuta e vuole tornare a Eraclito, che poi troveremo nel prosieguo della live. Cioè quell'idea di un'opera, di una filosofia legata agli oracoli, legata alle visioni, alle folgorazioni. In effetti troviamo anche delle critiche fortissime proprio all'idea di maieutica, che spesso nello Zarathustra viene questa idealizzazione della ragione, che per Nietzsche è una mistificazione, diventa disprezzo della realtà, diventa la radice del tentativo di trovare un mondo oltre il mondo. Allora c'è il famosissimo capitolo che si intitola Dei disprezzatori del corpo, e Nietzsche scrive: ai disprezzatori del corpo voglio dire la mia parola, per me essi non devono ricominciare da capo a imparare e a insegnare, ma devono solo dire addio al loro corpo e ammutolire per sempre. Io sono corpo e anima, così parla il fanciullo. E perché non si dovrebbe parlare con i fanciulli? Ecco, vedete, qui è la critica al pensiero cartesiano, cioè l'idea che ci sia una res cogitans e una res extensa, e che in qualche modo ci sia una gerarchia, perché la res cogitans è legata alla trascendenza, quindi all'idea di Dio, mentre la res extensa è una cosa che è più bassa gerarchicamente. Ma il risvegliato, il sapiente, dice: io sono in tutto e per tutto corpo e niente al di fuori di esso, e anima è solo una parola per un qualcosa del corpo. Il corpo è una grande ragione, una molteplicità, con un unico senso, una guerra e una pace, un gregge e un pastore. Strumenti e giocattoli sono senso e spirito, dietro a loro sta ancora il sé cerca anche con gli occhi dei sensi, ascolta anche con le orecchie dello spirito. E questo è un grande attacco a quell'idea di ragione che dovrebbe in qualche modo prevalere su tutta quella serie di elementi della realtà, quali l'emotività, la corporeità, il sudore, il fetore, la carne. E il sapiente, Zarathustra, invece dice: io sono in tutto e per tutto corpo, e anche quella cosa che chiamo anima è una parte del corpo. Ecco, per Nietzsche questa separazione nasce letteralmente con Socrate, con la mortificazione della corporeità, della materia, che poi avrà il suo culmine ovviamente nel pensiero giudaico-cristiano. E perciò Zarathustra è un salto, ed è un altro motivo per amare o odiare questo libro. Perché è come se Nietzsche volesse tornare indietro nel tempo, fino ai tempi dei presocratici, Parmenide, Anassimandro, ma soprattutto Eraclito, non tanto per cancellare la storia di mezzo, ma per fare un passo in avanti, tornare indietro per andare in avanti. Questa sarà un'idea che ispirerà tantissimo Heidegger, infatti se leggerete mai il Nietzsche di Heidegger, che è la serie di lezioni che Heidegger tenne su Nietzsche, su cui io sono discretamente critico sotto tanti punti di vista, ma che rimane veramente un'opera importante, vedrete che questa idea, il guardare indietro, recuperare l'originarietà per procedere in avanti, è un'idea che avrà una grande fortuna nel pensiero heideggeriano. E, ecco, questo è ciò che volevo dire sull'opera della buona salute. La cattiva salute è Socrate, è Cartesio, sono queste cose qua. Ok, allora torno un po' a leggere la chat, vediamo un po' se Cala mi ha passato delle domande. Sì, ci sono delle domande. Allora c'è Ferxia che chiede: Rick, sbaglio? Le tre metamorfosi sono una sorta di tesi, antitesi, sintesi. La tesi è il cammello con i suoi valori che vengono distrutti, ma i cui valori vengono trasvalutati come sintesi nell'infante. No, no, Ferxia, no. So che ci sono alcuni che hanno letto in questo senso le metamorfosi, ma secondo me non c'è un giro dialettico, anche perché contraddirebbe palesemente l'intento stesso e il modo con cui Nietzsche intende la dialettica. Non ha una grandissima stima della dialettica platonica, tantomeno hegeliana, Nietzsche. Quindi non è una tesi, antitesi, sintesi. È il fanciullino, è letteralmente uno scarto in avanti, che infatti se tu guardi non ha quasi nulla del cammello e del leone. Cioè è come se il cammello e il leone fossero due passaggi necessari, inevitabili. Però poi il fanciullino è proprio un'altra cosa. È uno scarto in avanti che non tiene in sé niente dei due precedenti, perché non tiene in sé la lezione del cammello, non tiene in sé la ribellione del leone, è una roba nuova. E questo non è dialettico. Ed è per questo che il pensiero nicciano è legato a questo pensiero da oracolo. Questo è un po' il discorso. Quindi non c'è nulla, non trovateci trittici hegeliani, perché non è così. Nella dialettica hegeliana la sintesi tiene letteralmente in sé le caratteristiche delle precedenti, quindi la tesi dell'antitesi. Qui non è il caso, il fanciullino è un altro mondo, è uno scarto, è una differenza di natura, non di grado. Quindi direi di no. De Base fa una domanda, dice: sul discorso del sacro con cui giocare, mi viene in mente Homo Ludens di Huizinga, in cui viene affrontato il gioco come la base di ogni fenomeno sociale, sport, politica, arte, religione e via discorrendo. Il sacro non è forse l'insieme dei costrutti e delle convenzioni sociali da non osservare né a cui ribellarsi ciecamente, ma da prendere con lo spirito del fanciullo e quindi ridendone? Sto capendo bene? Sì, cioè nel senso, se ho capito la tua domanda, sì, il fanciullo prende tutto ciò a cui veniva attribuita una sacralità e ci gioca. Cosa vuol dire giocarci? Giocarci significa, da un certo punto di vista, ridicolizzare questi elementi, riderne. Ma la risata del fanciullo non è una risata di ciò che è esteriore a lui. La risata è anche di sé. È una risata, come vedremo poi, che riluce, di una luce che non è mai stata vista. Quindi non è una risata che reagisce, non è la risata di chi vuol mortificare ciò che era sacro. È la risata di chi vede quello che era sacro, ma neanche sa più che era considerato sacro. Il fanciullo è, ve lo rileggo, un'importante parola, eccolo qua, innocenza è il fanciullo e oblio, attenzione, questa è grossa. Oblio. La condizione desiderabile dell'umanità è l'oblio. Cioè qui Nietzsche ci sta dicendo una cosa pesante, che la memoria, il ricordare, è una cosa che va superata. L'oblio è la caratteristica del fanciullo. Quindi il fanciullo ride del sacro, ci gioca, ma non perché vuole mortificare quelli che ritengono sacra quella roba, ma perché non si ricorda. Non ha neanche la struttura mentale della sacralità e quindi non può che ridere, perché ogni cosa è effimera, ogni cosa è giocosa. Per questo dicevo che non è la sintesi di una dicotomia tesi-antitesi, è un altro mondo, uno scarto inevitabile, insormontabile. Marcello chiede se il fanciullino quindi è rinascita. È letteralmente una rinascita. Sì, sì, assolutamente. Michele Baretto chiede: i valori nuovi dell'infante sono anticonvenzionali perché non esiste più la convenzionalità, da un certo punto di vista neanche più ciò che è convenzionale può esistere, non può esistere neanche il concetto di convenzione, perché anche la convenzione è un sistema che cerca di dare una solidità, quindi una serietà a degli aspetti che sono artificiali. Mario chiede: Nietzsche, per la metafora del cammello, potrebbe aver preso spunto dal quadro Il punto di vista del cavallo di Caravaggio? Il punto di vista del cavallo di Caravaggio? Dovrei vederlo. Poi lo guardo. Ecco, questo è quanto per questo primo capitolo. È stato molto più lungo di quello che pensassi, ma andiamo avanti. Il secondo capitolo, e questo è un aspetto fondamentale per lo Zarathustra, cioè il valore del mito e dell'enigma. Perché scrivere un testo di filosofia sotto forma di enigma, dannazione? E allora, come sempre, mi tocca leggervi qualcosa. A un certo punto Zarathustra si trova di fronte a un nano. Ora, nello Zarathustra i nani sono sempre figure demoniache, sono sempre figure sinistre, che richiamano il demonio che cerca di sviarti, di farti inciampare. E Zarathustra dice: «Alt, nano, dissi, o io o tu, ma di noi due il più forte sono io. Tu non conosci il mio pensiero abissale. Quello tu non potresti sopportarlo». Zarathustra è particolarmente stronzo, nel senso, lui continua a ripetere che tipo il suo pensiero, i suoi abissi, gli altri non possono affrontarli. Questa cosa qua la troverete per tutto lo Zarathustra. E qui accadde qualcosa che mi rese più leggero, giacché il nano saltò giù dalla mia spalla, il curiosone, e andò ad accovacciarsi su un sasso davanti a me. Proprio lì dove ci eravamo fermati c'era una porta carraia. «Guarda questa porta carraia, nano», continuai. «Essa ha due fronti. Due strade si congiungono qui. Nessuno finora le ha percorse fino in fondo. Questa lunga strada all'indietro, essa dura un'eternità. E quella lunga strada in avanti, quella è un'altra eternità. Esse si contraddicono, queste strade. Cozzano con la testa l'una contro l'altra, e qui sotto questa porta è il punto in cui esse si congiungono. Il nome della porta sta scritto sopra di essa. Attimo. Ma chi si inoltrasse su una di esse e andasse sempre più oltre, sempre più lontano, credi tu, nano, che queste strade si contraddirebbero in eterno? Tutto ciò che è diritto mente», borbottò sprezzantemente il nano. «Ogni verità è curva, il tempo stesso è un circolo». «Spirito di gravità», dissi adirato, «non farti le cose troppo facili, o ti lascio accovacciato là dove sei accovacciato, sciancato, io che ti ho portato in alto». «Guarda», dissi ancora, «questo attimo, da questa porta, attimo, si snoda all'indietro una strada lunga e eterna, dietro di noi giace un'eternità. Non deve, ciò che di tutte le cose può camminare, aver già percorso questa strada? Non deve ciò che di tutte le cose può accadere essere già una volta accaduto, fatto, trascorso?» Ecco qui è l'espressione, una delle più chiare espressioni. Grazie a Raid, grazie mille ai ragazzi del Cerbero con questo Raid, grazie mille, siete bellissimi, benvenuti. Amici del Cerbero, ci siamo visti oggi alle 15, scusate per l'interruzione, chi sta ascoltando in differita, grazie mille, benvenuti. Stiamo parlando e stiamo analizzando Così parlò Zarathustra di Nietzsche, quindi spero che l'ascolto vi intrattenga a sufficienza. Dicevo, la pagina che vi ho appena letto è una pagina che presenta più chiaramente rispetto a tanti altri luoghi l'eterno ritorno, cioè l'idea che ogni attimo, la porta con scritto sopra attimo, ogni attimo è già tornato infinite volte e tornerà infinite altre volte, perché il tempo è un circolo e ogni cosa si ripete uguale a se stessa. L'idea più potente dell'eterno ritorno qual è? Ed è l'idea che viene denominata il peso più grande. È l'idea che ogni istante della nostra vita lo stiamo vivendo così come già l'abbiamo vissuto infinite volte e lo vivremo infinite altre, perché continua a tornare. E questa è un'idea potente che Zarathustra spesso racconta atterrendo i suoi interlocutori. Poi qualche riga dopo l'enigma continua e Zarathustra dice: «Ma lì, a terra, c'era un uomo. Ed ecco che il cane, saltando, arruffando il pelo, guaiolando, ora mi aveva visto venire, ululò di nuovo, urlò. Avevo mai sentito un cane urlare aiuto così? E in verità quello che vidi, una cosa simile non l'avevo mai vista. Vidi un giovane pastore che si contorceva convulsamente, come se stesse per soffocare, con la faccia stravolta, mentre dalla bocca gli pendeva un greve serpente nero. Avevo mai visto tanto schifo e pallido orrore dipinto su un volto. Si era egli forse addormentato e il serpente gli era penetrato nella gola, attaccandovisi coi denti. La mia mano afferrò il serpente e tirò, invano. Non riuscì a strapparlo dalla gola. Allora eruppe da me un grido: mordilo, mordilo, staccagli la testa, mordilo. Così gridava in me il mio orrore, il mio odio, il mio schifo, la mia pietà. Tutto il mio bene e male gridò in me con un grido solo. Voi uomini ardimentosi che mi attorniate, voi cercatori e sperimentatori, e chiunque di voi si sia mai avventurato con vele astute su mari inesplorati, voi chiamate gli enigmi. Scioglietemi l'enigma che allora contemplai. Interpretatemi dunque la visione che ebbe il più solo tra gli uomini. Giacché una visione essa fu e una previsione, che cosa vidi allora in simbolo? E chi è colui che un giorno dovrà venire? Chi è il pastore nella cui gola era così penetrato il serpente? Chi è l'uomo a cui penetrerà così in gola tutto quanto c'è di più nero e pesante? Ma il pastore diede un morso, come il mio grido gli ingiungeva di fare, e diede un buon morso. Sputò lontano la testa staccata del serpente e balzò in piedi. Non più pastore, non più uomo, un essere trasformato, circonfuso di luce, che rideva. Mai prima sulla terra aveva riso un uomo come rideva lui. Oh, fratelli, sentii un riso che non era il riso di nessun essere umano, e ora mi consuma una sete, una nostalgia che non si placa mai. Mi consuma la nostalgia di quel riso. Come sopporterò più di vivere e come sopporterei di morire adesso. Così parlò Zarathustra. Ora, questo brano è di una potenza straordinaria, veramente straordinaria, ed è un brano enigmatico, l'avete capito, insomma, è uno dei brani con, forse, oltre che il linguaggio iperbolico più forte e spinto di tutta l'opera, però anche uno è molto oscuro. Zarathustra vede questo tizio per terra, dopo aver litigato con questo nano, e per terra c'è questo uomo, ok? Subito prima Zarathustra aveva spiegato l'eterno ritorno. Questo è un particolare teneramente, perché poi cercheremo di capire, ovviamente cercheremo di interpretare quello che racconta Nietzsche, però anche qua ci sono milioni di pagine spese per capire che cosa stava dicendo Nietzsche. Comunque cerchiamo di farlo. Spiega l'eterno ritorno, litiga con sto nano, vede a terra questo tizio con un serpente che gli spunta dalla gola. Quindi questo, dovete immaginarvi, il serpente che con la testa gli è entrato in gola e è ammorso dentro all'uomo per radicarsi. Infatti Zarathustra cerca di tirare ma non ce la fa. Che cosa sta a significare questo? È evidente che, visto il discorso precedente sull'eterno ritorno, questo è il simbolo dell'uroboros. Che cos'è l'uroboros? Sicuramente l'avete visto. È il serpente che mangia se stesso. Quindi il serpente che mangia la propria coda. In tantissima parte della mitologia e della mistica, e anche di altre culture, l'uroboros è il simbolo del tempo, il tempo ciclico. E quindi l'eterno ritorno è simboleggiato anche dall'uroboros. Quest'uomo con il serpente in gola è palesemente una citazione dell'uroboros, che si collega quindi al discorso sull'eterno ritorno. Che cosa ci sta dicendo qui Nietzsche? Nietzsche afferma che effettivamente l'eterno ritorno è una trappola. Cioè l'essere umano si intrappola nell'eterno ritorno. Non possiamo uscire. Come facciamo a uscire dall'angoscia che ci dà l'idea di dover ripetere uguale a se stessa la nostra esistenza? Tutti gli istanti. Magari adesso qualcuno di voi sta vivendo un momento triste. Magari avete perso qualcuno. Vi siete mollati con la fidanzata. Non so, avete perso il lavoro. Può essere capitato qualcosa. Ecco, immaginate ora questo momento triste ripetersi eternamente. Perché ogni istante ritorna eternamente. E quindi ogni istante è un'eternità se si ripete eternamente. È un pensiero difficile da digerire. Quindi Nietzsche è convinto, ed è convinto, è assolutamente vero, che questo pensiero schiaccia l'essere umano, lo intrappola. Perché l'essere umano che vive più appieno la propria sofferenza rispetto alla propria gioia, dall'eterno ritorno verrà schiacciato. È questo che dice. Chi è il pastore nella cui gola era così penetrato il serpente? Chi è l'uomo a cui penetrerà così in gola tutto quanto c'è di più nero e pesante? Noi. Ma cosa facciamo quando ciò che di più nero e pesante penetra in noi? Ci lasciamo andare a quel nero e finiamo vittime dell'eterno ritorno, schiacciati da questo peso devastante, incapaci di liberarci. Oppure riusciremo a mordere la testa del serpente, fare una cosa ripugnante, terribile, difficile, controintuitiva. Mordere la testa del serpente nella nostra bocca è una cosa rivoltante. Però è l'unico gesto che permette all'uomo di sputare la testa del serpente. E cosa accade quando sputa la testa del serpente? Ride. Eccola che torna la risata, il gioco. Ride perché ha smesso di considerare importante quell'idea che tutto torna infinite volte. Ride circonfuso di luce, non più pastore, non più uomo. Questa è la descrizione dell'oltre uomo, l'Übermensch, che è colui che riesce a ridere di fronte all'idea agghiacciante dell'eterno ritorno. Ecco l'eterno ritorno che cos'è? È una dottrina etica. Cerca di dirci cosa fare di fronte a quella consapevolezza. Mordi la testa del serpente, cioè fai qualcosa che ti sembra una violenza a te stesso, una cosa che ti disgusta. Per esempio, disfati dei tuoi idoli. Taglia la testa ai tuoi idoli, che sembra una cosa ripugnante, ma come? Gli idoli mi danno sicurezza, Dio mi dà certezze. Fallo, ti ripugnerà, sarà difficile, schifoso, ma poi ne riderai. Ecco, questo è l'enigma per me. Ed è peraltro molto contrario, di nuovo, a tutto quel razionalismo. Pensate a Freud. Che cos'è che fa questa visione, questo enigma, questo sogno? E rompe una verità attraverso di esso. Non è un sogno che va interpretato, è un sogno che ti trasforma. È una profezia che trasformandoti si autoavvera. E anche questo va contro il razionalismo. Nietzsche scrive queste righe 20 anni prima delle più importanti opere di Sigmund Freud. Freud muterà radicalmente l'idea del sogno. Il sogno non sarà più un oracolo, ma sarà una funzione della mente da cui emerge il rimosso. Nietzsche avrebbe odiato questa idea. Per Nietzsche il sogno era un atto di produzione della realtà, un atto trasformativo. Ecco allora che cos'è il mito. Ecco perché quest'opera è scritta sotto forma di mito. È un mito perché dobbiamo trasformarci. Il mito non ha un valore pedagogico. Attraverso il mito non dobbiamo imparare a vivere. Non c'è qualcuno che ci insegna come stare al mondo attraverso il mito. Questo è paternalismo, questo è pensiero piccolo, infimo, povero, odioso. Per Nietzsche, invece, il sogno, l'enigma, il mito ci trasformano. Ci danno il là per iniziare a ridere di qualcosa che prima ci atterriva. Siamo nuovi grazie al mito. Questo è quello che cerca di dirci il buon Nietzsche. E allora, di fronte al mito trasformativo, provo a leggervi un altro piccolo pezzo in cui Nietzsche discute della cultura, un altro grande bersaglio polemico di Friedrich Nietzsche in questo testo, la cultura. Gli idoli, i cattedratici, gli universitari, gli accademici e anche i lettori e gli scrittori. Questa è una delle parti più divertenti dello Zarathustra, ve lo leggo. Si intitola Del leggere e scrivere. Di tutto quanto è stato scritto, io amo solo quel che uno scrive col suo sangue. Scrivi col sangue e vedrai che il sangue è spirito. Non è affatto facile capire il sangue altrui. Odio gli oziosi che leggono. Chi conosce il lettore non fa più niente per il lettore. Ancora un secolo di lettori e lo spirito stesso puzzerà. Che tutti possano imparare a leggere rovina alla lunga non solo lo scrivere, ma anche il pensare. Questo è pesante, è un attacco all'alfabetizzazione. Ovviamente nell'epoca di Nietzsche era ancora una piccola percentuale della popolazione che riusciva a leggere, almeno che aveva la possibilità di leggere. Pensate cosa avrebbe detto Nietzsche dell'epoca odierna, in cui comunque tutti quanti, bene o male, per quanto poi abbiamo i problemi di comprensione, però riusciamo a leggere dei testi, magari senza capirli, ma li leggiamo. Vabbè, forse aveva ragione Nietzsche, forse aveva ragione. Oggi leggiamo tutti, ma sempre meno gente capisce. Vabbè, questo è un altro discorso. Una volta lo spirito era Dio, poi si fece uomo, e ora si va facendo addirittura plebe. Chi scrive col sangue e per sentenze non vuole essere letto, ma imparato a memoria. In montagna la via più breve è quella di vetta in vetta, ma per questo devi avere le gambe lunghe. Le sentenze devono essere vette e coloro a cui si parla grandi e grossi. L'aria fina e pura, il pericolo vicino e lo spirito pieno di allegra cattiveria, queste cose stanno bene insieme. Voglio avere intorno a me dei coboldi, perché sono coraggioso. Vedete, questo è bello, perché ovviamente è la voce di Zarathustra questa. Ma io mi immagino Nietzsche che scrive queste parole. Nietzsche non era coraggioso. Nietzsche non era un Übermensch. Nietzsche scrive queste, verga queste parole contro se stesso. Ci vuole coraggio. Per questo sì ci vuole coraggio. Per questo ci vuole coraggio. Il coraggio che fuga gli spettri crea a se stesso coboldi. Il coraggio vuole ridere. Di nuovo, la risata. La risata è coraggiosa. Io non sento più con voi. Questa nuvola che vedo sotto di me, questa nerezza e pesantezza di cui rido, proprio questa è la vostra nuvola di temporale. Voi guardate in su quando cercate elevazione, e io guardo in basso perché sono sopraelevato. Chi di voi può insieme ridere ed essere elevato? Capite che qui non c'è un intento pedagogico. Nietzsche non vuole insegnare niente a nessuno, al massimo vuole imparare qualcosa. Ma non è quello il punto. Allora, sempre nell'ambito del mito trasformativo, c'è un altro bellissimo capitolo che si intitola Dei mille e uno scopi, in cui a un certo punto viene presentata l'idea della trasvalutazione dei valori con l'idea dei creatori di valore. Allora, e questo è un bel pezzo, quindi drizzate bene le orecchie. Dice, perciò si chiama uomo, scusatemi, perciò si chiama uomo, cioè colui che valuta. Valutare è creare. Sentite voi che create. Lo stesso valutare è il tesoro e il gioiello di tutte le cose valutate. Solo per il valutare esiste il valore, e senza il valutare la noce dell'esistenza sarebbe vuota. Sentitelo, voi che create. Mutamento dei valori, ciò significa mutamento dei creatori. Sempre distrugge chi è destinato ad essere un creatore. Il leone e il fanciullo. Creatori furono dapprima i popoli e solo tardi gli individui. In verità l'individuo stesso è ancora la creazione più recente. I popoli sospesero una volta una tavola del bene sopra di sé. L'amore che vuol dominare e l'amore che vuole obbedire si crearono insieme tali tavole. Più antico è il piacere del gregge che il piacere dell'io. E finché la buona coscienza si chiamerà gregge, solo la cattiva coscienza dirà io. In verità, l'io furbo, senza amore, che cerca il suo utile nell'utile dei molti, questa non è l'origine del gregge, ma la sua fine. Furono sempre amanti e creatori che crearono il bene e il male. Fuoco d'amore arde nei nomi di tutte le virtù e fuoco d'ira. Molti paesi vide Zarathustra e molti popoli. Nessuna maggior potenza trovò Zarathustra sulla terra delle opere degli amanti. Bene e male sono i loro nomi. Anche qui non c'è un intento pedagogico. È tutto attraverso il mito e l'enigma, ma Zarathustra, quindi Nietzsche, non vuole creare un mito, come spesso si suol dire, perché il mito, come per esempio voleva Platone, il mito si avvicina di più alla mente e alla cultura delle persone semplici. Non è questo il mito. Il mito è lì perché è il linguaggio del mito che ti permette di trasformarti. Ed ecco allora di nuovo che torna la superstizione della ragione. Socrate. Socrate e il giudaismo per Nietzsche, che sono i due prodotti del razionalismo che cerca di intendere la ragione come unica via di comprensione della realtà. E per Nietzsche le cose non stanno così assolutamente. Prima di leggervi un estratto piuttosto lungo. Leggo qualche domanda della chat perché ho fatto comunque una tirata abbastanza lunga adesso. Allora, intanto io ringrazio tutti quelli che stanno abbonando, grazie a Disantis, grazie a Gianluca Bon, grazie a Alessandro, Rita, Gain, siete tantissimi, grazie, grazie veramente per gli abbonamenti. Allora, vediamo un po' che cosa troviamo. Ferxia chiede: l'eterno ritorno può coincidere con gli yuga dell'induismo, per cui i quattro yuga, epoche, si ripetono continuamente? Allora, io sono molto restio nell'accostare con leggerezza autori occidentali e pensieri e filosofia o dottrine orientali, perché le radici di questi pensieri sono veramente, veramente molto lontane. In realtà l'eterno ritorno nicciano è molto più vicino al tempo ciclico inteso ai tempi dell'antica Greca, dell'antica Grecia, scusatemi. Ciò non toglie il fatto che anche in Oriente ci siano stati pensieri, idee legate e assimilabili all'eterno ritorno, alla ciclicità del tempo. Però secondo me sono comunque molto distanti. Voglio dire, lo Zarathustra è un'opera che al suo interno ha montagne di concetti che possono essere e sono state assimilate e lette alla luce del buddismo, dell'induismo, del taoismo, dello shintoismo, sì, però Nietzsche non ne sapeva veramente granché delle filosofie orientali, quindi faccio fatica a dire con leggerezza sì è così. Comunque le assonanze ci sono. Gianmarco chiede: ma il concetto del ridere dinanzi al concetto dell'eterno ritorno è valido al di là della sua esistenza? Cioè, se non fosse vero che tutto si ripete, rimarrebbe tutto ugualmente valido? E cosa dovrebbe attribuirsi al ridere dinanzi al dolore? Se non fosse tutto vero che tutto si ripete, non capisco bene la domanda, perché, cioè, Nietzsche non tratta la possibilità che l'eterno ritorno non sia una realtà. Cioè, per lui quella cosa lì è proprio reale. In alcune opere lo argomenta anche da un punto di vista fisico. Lui dice: essendo il tempo infinito e la materia, proprio gli atomi, finiti, significa che le combinazioni della materia sono finite e si ripetono necessariamente in un tempo infinito. Quindi per lui è proprio vera quella cosa lì. Se non fosse vero, cadrebbe un po' tutto il sistema nicciano. Se non fosse vero, saremmo in un tempo biblico che va da un punto A a un punto B, una creazione e un apocalisse, un giudizio universale. Però capisci che è difficile poi chiedersi come sarebbero gli altri concetti nicciani alla luce di questo. Ozzy chiede: secondo te, nella dottrina dello stile di Nietzsche, quanto pesa il fatto che nella sua famiglia ci fossero dei pastori luterani? Ha pesato. Oddio, non so dirti quanto, però ha sicuramente avuto il suo peso. Marcello dice: riflettevo sul fatto che il concetto del fanciullino è molto simile a quello del superuomo, ma l'infante è inconsapevole, mentre nel superuomo è fondamentale il concetto di volontà. Sbaglio? Questo viene esplicitato? No, è perché tu confondi. Volontà di potenza non significa consapevolezza. La volontà di potenza è la spinta che ti protrae in avanti, è il desiderio di desiderare, la volontà di volere, ma non ha a che fare con la consapevolezza. Non è la volontà intesa in senso libera volontà, non è quella. Quindi il superuomo è il fanciullino. Il fanciullino è l'immagine più autentica dell'oltreuomo in Nietzsche. Ovviamente, di solito qui parte la domanda: ma come si fa? Fammi un esempio. Non si può fare, perché l'oltreuomo è oltre il pensabile umano. Noi siamo umani, troppo umani per poter descrivere l'oltreuomo. Però sì, il fanciullino è quello di Pascoli. Il fanciullo è l'oltreuomo, di fatto. Vediamo un po', cerco altre domande. Mario chiede: se la nostra vita la dobbiamo ripetere e l'abbiamo già ripetuta infinite volte, come possono avvenire le tre metamorfosi se Nietzsche afferma che l'uomo ha sempre vissuto nella sua sospensione della ragione? Mordendo il serpente. Cioè affermando la propria esistenza. Ovviamente qui, allora, non possiamo aprire il capitolo libero arbitrio in questo, perché lo faremo quando farò il Daily Cogito sull'Eterno Ritorno, perché Nietzsche ha un'idea molto particolare di libertà, per esempio, peraltro molto assimilabile a quella anche di Spinoza, con le dovute differenze. Però il punto è questo, il punto è che l'enigma che ho letto, cioè il pastore che morde la testa del serpente, è letteralmente l'uomo che rompe, cioè trasforma l'eterno ritorno da circolo vizioso a circolo virtuoso. E lo so, adesso c'è qualcuno di voi lì che fa: cosa? Come fa? Lo tratteremo quando parleremo dell'eterno ritorno. Però questa è la dottrina nicciana. Tutto ritorna, l'oltreuomo è quello che riesce ad accettare in modo totale e incondizionato questo concetto, l'eterno ritorno. E accettandolo, morde la testa del serpente e capisce che nulla di sacro c'è. E quindi inizia a ridere e diventa fanciullo. Questo è. Però lo so, ci sarà qualcuno che si gratta la barba. Fidatevi, sono 130 anni che ci si gratta la barba leggendo Nietzsche. È normale. Non sarò io stasera a farvi smettere di grattare la barba, ovviamente. Allora, o la barba o la testa, per le fanciulle che non hanno la barba e stanno seguendo la live. E per le fanciulle che hanno la barba, bene così. Allora, adesso procedo con una lettura che cercherò anche qua di commentare, e poi passeremo all'ultimo capitolo della live. La lettura è, anche qui, uno dei più famosi testi dello Zarathustra. In realtà, io qui lo voglio dire, all'inizio di questa, cioè all'inizio, preparando questa live, mi ero segnato una montagna incredibile di letture. Mi sono reso conto che la live non poteva durare 4 ore, soprattutto per la mia salute. Quindi alla fine ho fatto delle scelte. Spero che queste scelte siano adeguate e che vi spingano a leggere il libro, perché poi l'intento mio è sempre quello di farvi leggere il libro, non di farvi accontentare di quello che ho trattato io. Quindi andate a leggere il libro. E, si tratta del terzo libro, qui, ed è il capitolo dell'uomo superiore. Quando venni la prima volta tra gli uomini, commisi la stoltezza degli eremiti, la grande stoltezza. Mi misi sul mercato. E quando parlai a tutti, non parlai a nessuno. E la sera i miei compagni erano funamboli e cadaveri. E io stesso ero quasi un cadavere. Ma il mattino seguente mi portò una nuova verità. Fu allora che imparai a dire: che mi importa del mercato e della plebe e del chiasso della plebe e delle orecchie lunghe della plebe? E voi, uomini superiori, questo imparate da me. Sul mercato nessuno crede agli uomini superiori. E se proprio volete parlare lì, sia pure. Ma la plebe ammiccherà. Noi siamo tutti uguali. O uomini superiori, così dice ammiccando la plebe, non ci sono uomini superiori. Noi siamo tutti uguali, l'uomo è l'uomo. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Davanti a Dio. Solo che questo Dio è morto. Davanti alla plebe, invece, non vogliamo essere uguali. O uomini superiori, andate via dal mercato. E qui c'è proprio uno spirito dello Zarathustra. Qui c'è uno spirito di superiorità. Qualcuno potrebbe chiedere: ma da cosa è dato questo spirito di superiorità? Beh, è dato dalla saggezza. Come poi vedremo, è la solitudine della saggezza, o la saggezza della solitudine, che dà a Zarathustra e a Nietzsche l'autopercezione della superiorità. La superiorità in questo caso è di elezione, non è una cosa che viene riconosciuta dagli altri. Questo è, signore e signori, nel periodo della popolarità, questa è un'idea rivoluzionaria, se ci pensate bene. È un'idea fastidiosa, è molto fastidiosa, come idea quella di pensare che io possa eleggermi a superiore degli uomini. Certo, è fastidiosa, è brutta, non ci piace. Però mi rendo conto di una cosa, e molto spesso io penso a queste parole, non perché io voglia sentirmi superiore, evidentemente lo sono, sto scherzando, perché in realtà noi viviamo in un mercato dove diamo un peso eccezionale al giudizio, spesso anche di persone molto piccole, o meglio, di persone che neanche conosciamo. Quante volte su Daily Cogito mi è capitato di fare puntate dicendo: bisogna evitare, per evitare di sentirsi sminuiti dall'insulto dell'hater, del commentatore, dello sconosciuto, bisogna prima di tutto non dare importanza all'elogio dello sconosciuto. Veramente bello, perché sto facendo questo discorso davanti a 500, non so quanti siete, spettatori, e non è che voglia mancare di rispetto a voi, però l'idea di Nietzsche, per un'epoca come la nostra, è un'idea che va valutata, va presa sul serio. Zarathustra che dice: nel mercato nessuno riconoscerà l'uomo superiore. Perché in effetti, nell'epoca della popolarità lo stiamo vivendo, qualsiasi possibile superiorità viene livellata verso il basso. E questa è una cosa che spesso mi fa riflettere. Quindi è un'idea fastidiosa, sì, è un'idea che può stridere, questa elezione, questa autoconsapevolezza di superiorità, che poi vedremo da dove arriva nel caso di Zarathustra, però dall'altra parte bisogna rifletterci. Senza cadere nella tentazione, sulla base di qualche idea strampalata, di essere noi i superiori. Non è quello il punto. Il punto è che forse dobbiamo renderci conto che quell'idea di uguaglianza quasi metafisica è un'idea terribile, è un'idea livellante. Non lo so, ma riflettiamoci. Seconda parte. Davanti a Dio. Solo che questo Dio è morto. O uomini superiori, questo Dio era il vostro più grande pericolo. Solo da che giace nella tomba, voi siete risorti. Solo ora verrà il grande meriggio. Solo ora l'uomo superiore diventerà padrone. Avete capito questa parola, fratelli? Siete spaventati. Hanno i vostri cuori le vertigini? Si spalanca qui davanti a voi l'abisso, spalanca qui davanti a voi le sue fauci il cane dell'inferno. Su via, animo, uomini superiori. Soltanto ora la montagna sta per partorire l'avvenire degli uomini. Dio è morto, ora noi vogliamo che viva l'oltreuomo. Ecco un altro tassello interessante. Dio, di fronte a cui tutti siamo uguali, era ciò che livellava verso il basso. E allora anche qua una riflessione sull'oggi. Oggi noi siamo convinti che Dio sia morto, siamo convinti di aver abbandonato le divinità, eppure non è finito il livellare verso il basso, da ogni punto di vista. E quindi inizialmente dobbiamo ammettere che magari Dio è morto, ma la sua ombra ancora si staglia sopra di noi. In effetti, alla morte di Dio, cos'è succeduto? Un affastellarsi di idoli, idoletti, idolini, continuamente in cerca di un po' di luce, e a cui noi diamo piccoli contentini, spintarelle. E sì, e questo è un aspetto che livella verso il basso. Ovviamente nessuno poi dice: bisognerebbe tornare ad avere 4-5 grandi altolocati intellettualmente, fisicamente, che dominano su tutti. Non è quello il punto. Il punto è accorgerci di un meccanismo su cui Nietzsche, insomma, ha visto discretamente avanti. E poi il terzo pezzettino di questo bellissimo, che poi in realtà va avanti tantissimo, cioè questo è uno dei capitoli più lunghi di tutto lo Zarathustra, che ha 20 microcapitoli. Il terzo microcapitolo, altro tassello. I più solleciti domandano oggi: come si conserva l'uomo? Invece Zarathustra, prima e unico, domanda: come si supera l'uomo? A me sta a cuore il superuomo. Per me egli è la prima e l'unica cosa, e non l'uomo. Non il prossimo, non il più povero, non il più sofferente, non il migliore. Questo pezzo è tosto, ragazzi. Non devo dare importanza a nessun tipo di uomo. All'ultimo, al più povero, al migliore, al più intelligente, al più sofferente, al più sacrificato, al più... Non è questo. Tutti questi vanno superati. Fratelli miei, quel che io posso amare nell'uomo è che egli sia un passaggio e un tramonto. E anche in voi c'è molto che mi fa amare e sperare. Insomma, siete tramonti. Proprio gentile, Zarathustra. Che voi abbiate disprezzato, o uomini superiori, questo mi fa sperare. Perché i grandi disprezzatori sono anche i grandi veneratori. Oh, ma che frase è questa? Ma che frase è questa? Ma scusatemi, ma che vetta è questa? Perché i grandi disprezzatori sono anche i grandi veneratori. Spettacolare. Che voi abbiate disperato, in questo c'è molto da onorare, perché voi non ne avete imparato a rassegnarvi, non avete imparato le piccole accortezze. Oggi, cioè, i piccoli sono diventati padroni e si predicano tutti la rassegnazione e la modestia e l'accortezza e la diligenza e il riguardo e il lungo e così via delle piccole virtù. Wow. Ciò che è di natura femminea, ciò che proviene da schiatta servile e specialmente il guazzabuglio plebeo, ciò vuole ormai diventare padrone di ogni destino umano. Oh, schifo, schifo, schifo! Quando ci mettono ad arrivare con la cancel culture a questo pezzo? Ciò domanda, e non si stanca mai, come si conserva l'uomo? Nel modo migliore, il più a lungo possibile, nel modo più piacevole. Con ciò essi sono i padroni di oggi. Sgominatemi, fratelli, questi padroni di oggi, questa gente piccola, questi sono il più grande pericolo per l'oltreuomo. Debellatemi, uomini superiori, le piccole virtù, le piccole accortezze, i riguardi dei granelli di sabbia, il brulichio delle formiche, il benessere miserabile, la felicità del maggior numero. E disperate piuttosto che rassegnarvi. In verità, io vi amo per questo, uomini superiori che oggi non sapete vivere, così in vero voi vivete nel modo migliore. Che è un pezzo, insomma, da svariati chapeau, su cui, ribadisco, si può essere d'accordo o meno, si può anche essere disgustati. Io conosco gente che leggendo queste righe qua farebbe proprio... Però non si può restare indifferenti. Lo puoi amare, lo puoi odiare, ma non lo puoi ignorare. E da dov'è che arriva questa percezione di superiorità? Beh, nel caso di Zarathustra deriva dalla solitudine. Voi sapete che nell'Incipit Zarathustra è sulla montagna e poi a un certo punto scende. Allora vi leggo l'Incipit dello Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno. Al compimento del 30° anno, Zarathustra lasciò la sua patria e il lago della sua patria e andò sui monti. Qui godette del suo spirito e della sua solitudine per 10 anni. Non se ne stancò. Ma alla fine il suo cuore si trasformò. E una mattina, alzatosi con l'aurora, si fece al cospetto del sole e così gli parlò. «Oh, grande astro, che cosa sarebbe la tua felicità se tu non avessi coloro a cui risplendi? Per 10 anni sei venuto quassù nella mia caverna. Dalla tua luce di questo cammino ti saresti saziato senza di me, della mia aquila e del mio serpente. Ma noi ti abbiamo aspettato ogni mattina, ti abbiamo preso il tuo superfluo e ti abbiamo perciò benedetto». È questa la percezione di superiorità di Zarathustra. I 10 anni di solitudine. Questa è un palese richiamo all'autore che più di ogni altro Nietzsche immagina quando scrive queste righe, che è Eraclito, come ho già detto. Ed Eraclito, sapete, io qui ho il bellissimo libro Testimonianze, imitazioni e frammenti del pensiero occidentale, che è un'edizione bellissima. E a un certo punto nell'introduzione vengono riportate alcune testimonianze di altri filosofi, fra cui Diogene Laerzio, a cui dobbiamo tante cose legate a Eraclito. E Diogene scrive che fin dalla fanciullezza apparve Eraclito sorprendente, perché essendo ancora giovinetto disse che non sapeva nulla. Invece, giunto a maturità, dichiarò che sapeva tutto. Non fu discepolo di nessuno, ma disse che aveva investigato se stesso e aveva appreso tutto da sé medesimo. Ecco, questa è la radice di quell'idea di superiorità di Zarathustra. Il fatto di essersi sottratto al giogo della collettività. Anche questa è un'idea che ha grande fortuna nella storia della filosofia, e anche questa è un'idea che può assolutamente darci fastidio. Noi siamo in qualche modo culturalmente convinti che stare da soli non ci porti saggezza e che la saggezza sia confrontarci con gli altri, argomentare, studiare, fare esperienze, scontrarsi. Anche qui, lo diciamo molto spesso, com'è che si impara veramente quello che si pensa? Argomentando, accorgendosi di essere in torto. Io mi rendo conto che c'è una tradizione filosofica che si rifà proprio a Eraclito, al pensiero presocratico e ovviamente a Nietzsche, e quindi precedente a Socrate, invece noi siamo molto socratici, in cui ci siamo si era convinti che, ed è una minoranza questo cricca di pensatori, convinti che in realtà la vera saggezza la trovi nel silenzio, perché il dialogo ti porta alla sofistica, perché l'argomentazione sarà sempre tradimento del pensiero, logos tradisce logos, e invece nel silenzio, nella contemplazione, nella solitudine tu trovi la saggezza, perché riesci ad ascoltare la voce interiore che in qualche modo ti avvicina alla verità. È per questo che Così parlò Zarathustra è un libro da oracolo, quasi religioso. Nietzsche è un grande conoscitore della Bibbia, dei testi biblici, quindi non è un caso che cerchi di fare il verso al profetismo biblico. Però anche qui c'è una riflessione per noi. E la riflessione è: davvero siamo convinti, abbiamo la prova che stare in mezzo agli altri e circondarci di informazioni, discorsi, cose da sentire, da ascoltare, da leggere, da giocare, da vedere, idee da discutere, esperienze da fare, che riempire la nostra agenda esistenziale con queste cose significhi sapere di più? Non è facile rispondere. Non è facile perché poi ci sono i problemi della cosiddetta infodemia, quindi essere troppo circondati di informazioni. Quindi la solitudine di Zarathustra forse non è garanzia di superiorità, però la solitudine, magari non 10 anni di solitudine, ma la solitudine ricercata con costanza, senza esagerare, ritagliandosi momenti per stare in silenzio, per ripulire le esperienze, i discorsi, i dialoghi, ciò che abbiamo visto, ascoltato, vissuto, i momenti di pausa dal mondo che potremmo ritagliarci anche ogni giorno e che vi consiglio di ritagliare ogni giorno almeno un po', potrebbero essere essenziali per raggiungere un po' più di saggezza. Questa è una lezione importante che Zarathustra ci dà. Poi lui esagera, ripeto, lui se ne sta in montagna 10 anni, ma che cazzo fai 10 anni in montagna? Neanche prende il wifi. Però una cosa interessante che è legata anche a un altro aspetto, che è quello della divinità. Allora, c'è questa frase straordinaria nel capitolo sulle isole beate, che è una frase che io ho sempre adorato, è una delle prime che ho letteralmente imparato a memoria di Nietzsche, molto molto presto, in cui dice: ma io voglio aprirvi interamente il mio cuore, amici, se ci fossero gli dèi, come potrei sopportare di non essere un dio? Dunque, non ci sono dèi. Il silenzio che Zarathustra ha vissuto gli ha fatto desiderare di essere un dio. Tutti quanti desiderano di essere un dio, immortale, onnipotente, eterno. Il fatto che dopo quella saggezza, dopo quella prova, la solitudine, Zarathustra sia ancora lì, per lui è la prova del fatto che non ci sono gli dèi, o se ci sono, sono morti. E aggiunge qualche riga dopo: verace, così io chiamo colui che va nei deserti senza dei e ha spezzato il suo cuore venerante. Cos'è che vuol dire questo? Questo vuol dire che, anche questa è un'idea potente, l'evento della morte di Dio è letteralmente una selezione naturale. Chi riesce a sopportare la morte di Dio, che è avvenuta, con cui dobbiamo fare i conti una volta per tutte, può ereditare la terra, tanto per utilizzare una frase biblica, può ambire a superare la condizione umana, può farlo. È che è difficilissimo, perché significa spezzare il proprio cuore venerante. Guardate che un'espressione tosta questa, spezzare il suo cuore venerante. Noi abbiamo un cuore venerante, è come se avessimo un organo adibito a quella roba lì, venerare. Se hai la forza di spezzare quell'organo, di disfartene, allora forse potresti superare la tua condizione umana. Questo è un pensiero potente, potente. C'è anche un'ultima frase che mi sono segnato perché non mi ricordo neanche in che capitolo, che è bellissima, anche perché è molto, mi ricorda molto il lockdown e la pandemia. Tanto per far capire quanto la solitudine in Nietzsche è un elemento centrale e potente. Nietzsche scrive: fratelli, non vi consiglio l'amore del prossimo, vi consiglio l'amore del remoto. E qui sembra veramente dirci: non vi consiglio di lavorare in ufficio, vi consiglio lo smart working. No, ma anche qui in realtà lui cerca di dissuaderci da quell'idea secondo cui stare nel mercato, nella società, sia una cosa desiderabile. Poi ribadisco, è un mito, quindi bisogna sempre prendere le cose cum grano salis, non farle tutte. Però la lezione di cercare di prendersi i propri spazi e tempi è una lezione che io cerco di non dimenticarmi mai. Ora, prima di tornare alla chat, cerco di trarre qualche conclusione, e nelle conclusioni vorrei prima parlare dei limiti di questo testo, di questa opera, che è un'opera straordinaria. Straordinaria. Beh, io vi ho letto alcuni passi, come vi ho detto poi è molto discontinua, purtroppo tante ripetizioni, a volte molto masticato, sì, però date una chance allo Zarathustra e non arrendetevi alla prima, alla difficoltà, neanche alla seconda, neanche alla decima. Arrivate un po' in là, vi darà tanto. Magari è uno dei classici libri che lì per lì ti piace, però senti di poterne anche fare a meno. Fidatevi. Dopo qualche tempo farà il suo effetto, è un'opera efficace, però ha dei limiti. La condanna di questo libro è che, così parlò Zarathustra, rimane soltanto un libro, quando vorrebbe essere molto di più. È un libro in cui si respira un'ambizione che mi piange il cuore dirlo, perché insomma... un'ambizione a cui non riesce a soddisfare del tutto. Per me questo è molto molto chiaro. Ed è lì che mi viene in mente un po' Jodorowsky con il suo progetto Dune, che ieri insomma siamo andati al cinema, abbiamo visto Jodorowsky's Dune, bellissimo documentario. Temevo fosse molto romantico, temevo volesse romanticizzare l'idea dell'opera incompiuta. Per chi non sapesse, insomma, a metà anni 70 Alejandro Jodorowsky ebbe l'opportunità di mettere in piedi una produzione cinematografica devastante tratta da Dune di Frank Herbert, e doveva essere una roba incredibile, un film lunghissimo con interpreti Salvador Dalí, Mick Jagger, con artisti Geiger, quello di Alien, e Möbius, cioè ragazzi, una roba con le musiche dei Pink Floyd, doveva essere una cosa incredibile. E non se n'è fatto nulla alla fine, c'era tutto quanto pronto, ma alla fine nessuno ha voluto finanziarlo per tanti motivi, alcuni anche comprensibilissimi. E temevo che il documentario sbrodolasse il romanticismo intorno all'idea dell'opera incompiuta, che è meglio dell'opera completa, idea che a me sta un po' sulle palle, invece no, è stato veramente un documentario riuscitissimo e bellissimo, guardatelo. E però... vedendolo ieri mi sono proprio detto, ecco, Dune ha rischiato di essere lo Zarathustra di Jodorowsky. In che senso? Nel senso che penso che il cinema non avrebbe mai potuto, per quanto roboante la produzione, non avrebbe mai potuto essere all'altezza di quell'ambizione. Jodorowsky voleva fare un film, lui dice, creare un profeta. Paul Atreides nel suo Dune doveva essere un profeta e l'intento era quello di cambiare la mente delle persone. Nietzsche ha avuto la stessa ambizione con lo Zarathustra. Ed è palese che lo Zarathustra non è un profeta. Cioè Zarathustra è un profeta, ma rimane un libro. E ieri mi è venuta in mente questa cosa. Anche Jodorowsky ha rischiato di fare il suo Zarathustra, magari un film bellissimo, straordinario, ma che restava un film. E quindi lo Zarathustra rimane un libro. Non so, che sembra una cosa strana. Voleva essere un profeta, ma rimane un'opera d'arte, oltre che un grande testo di filosofia. Però rimane soprattutto un'opera d'arte. E poi l'altro limite è che è un libro che non è stato capito. Anch'io credo ancora oggi, quando lo leggo, e io l'ho letto, riletto, l'ho sfogliato, ogni tanto lo prendo, leggo 20 pagine, poi torno, ritorno, ripeto, ribadisco, sottolineo, strappo, cancello, e io c'ho un rapporto molto viscerale con questo testo, infatti ho varie copie a casa, tutte ridotte piuttosto male. Oggi, per stasera, ho preso quella ridotta meglio, che però ha le pagine molto ingiallite. Dicevo, anch'io credo di non aver capito una buona parte di quello che c'è qui. L'interpreto e col passare del tempo cambia la mia interpretazione. È un libro che è stato frainteso in modo molto forte, è stato manipolato in modo molto forte. Questo è perché è un libro criptico, e che ci piaccia o meno, questo non fa bene alla filosofia. La filosofia dovrebbe ancora cercare un minimo di chiarezza, per quanto io mi renda conto che tu non puoi ambire alla chiarezza quando hai l'ambizione di fare un'opera di questo tipo. Però questa opera ha subito gravi danni dalla sua cripticità. L'ultimo limite è anche la sua forza, è troppo inattuale, è ciò per cui lo si ama e lo si odia, è al di fuori del tempo, così parlò Zarathustra. Sembra letteralmente provenire da un'epoca presocratica, sembra aver fatto un viaggio nel tempo, e questo rende affascinante il libro, ma lo rende anche distante, difficile da sentire proprio. Prima di sentirlo vicino a sé, credo che ci vogliano delle esperienze, tante letture e una qual certa disposizione, magari anche un po' di fortuna. Io lo sento molto vicino a me. Tante cose di questo testo le sento proprio vicine a me. Ho cercato di trasmettervele questa sera. Però non è facile. E non c'è nulla a fare. Un'opera filosofica diventa importante quando diventa tua. Ecco, questo è un libro che fatica a farsi acciuffare. E quindi avvicinatevi con cautela. Ma, e questo non lo toglierà mai nessuno, rimane un'esperienza che una mente libera deve compiere per liberarsi ulteriormente. È una liberazione. È una liberazione questo libro, quindi leggetelo veramente. È un libro che può trasformare un po' il lettore. Magari non nel modo in cui Nietzsche voleva. Non so neanche se Nietzsche avesse un'idea di trasformazione per il lettore, però è un libro che può trasformarti, almeno un po'. E questo credo sia un punto essenziale per avvicinarsi a questo testo. Cum grano salis, mi raccomando. Ecco, questo è tutto, in realtà non tutto, avrei voluto aggiungere 10.000 cose, bella gente, però va così. Allora, ringrazio Mr. Bocca, che ha regalato 5 abbonamenti, di cui uno al Cerbero Podcast. Grazie mille, carissimo. Ringrazio tutti quelli che sono abbonati. Ora io leggo 2-3 domande, non di più, perché sto veramente collassando. È stata una live bella, bella tosta. Allora, De Base chiede, domanda un po' banale, ma mi chiedo, per Nietzsche il superuomo, l'oltreuomo, ricordo, Übermensch è oltreuomo, un superuomo. È un ideale a cui tendere, un obiettivo tangibile che si può concretamente raggiungere? Ma è chiaro che Nietzsche ne parla. Non è un obiettivo da raggiungere, è un'inevitabilità. Cioè è inevitabile che alla fine l'uomo superi se stesso, questa è l'idea di Nietzsche. Però non puoi parlare di obiettivo, perché l'obiettivo è ancora un concetto molto umano. Lo scatto da leone a oltreuomo, da uomo a oltreuomo, è, cioè da leone, scusatemi, a fanciullo, da uomo a oltreuomo è un evento, un qualcosa che accade, ma non lo puoi programmare. Michele chiede, la ciclicità del tempo e la sua continua ripetizione non si può relazionare con gli studi del tempo fatti dai fisici tipo Stephen Hawking? Il tempo è insito nella materia e viene plasmato in base a essa e dalle forze esterne che agiscono. Non può il concetto del eterno ritorno essere una metafora per ponderare le proprie azioni e reazioni a ciò che ci accade, a ciò che il nostro potere, come dice Vonnegut, e non sprecare il tempo in cose futili che l'uomo cammello si sobbarca. Allora, sì, sicuramente c'è il messaggio di non sprecare tempo in cose inutili. Questa cosa, insomma, nello Zarathustra è piuttosto presente. Poi ti dico, avvicinarci a Stephen Hawking, le teorie sul tempo, forse questo è un long shot. Sarei un po' cauto su queste cose, ecco. Anche perché poi le conoscenze di Nietzsche nell'ambito della fisica del suo tempo erano comunque non particolarmente ampie, quindi. Allora, Parapapapa. Mario dice: se la nostra vita, la dobbiamo ripetere, l'abbiamo già ripetuta infinite volte, come possono avvenire tre metamorfosi se Nietzsche afferma... prima ho già risposto a questa, quindi a posto. Mi sembra che ci siamo, signore e signori, mi sembra che abbiamo terminato le domande e quindi io direi che terminiamo anche la live. Io spero che sia stata... è stata anche per me una prima avventura, perché, ribadisco, non avevo mai fatto una monografica su un'opera. C'erano altre 10.000 cose che volevo trattare, però se lo faccio ci resto secco. E comunque no, siamo arrivati ai capitoli che volevo trattare. Magari poi in futuro... tratteremo altre parti, potrei riprendere quest'opera e fare una seconda parte, ma magari la prossima volta scegliamo un'opera diversa. Magari scrivetemi anche in privato, sui commenti, nei social, quali opere vorreste un giorno, magari nel video che esce domani, come sempre esce in podcast alle 7 su Spotify, tutte le piattaforme podcast, e poi alle 13 su YouTube, quindi insomma c'è possibilità di recuperare bene. E scrivetemi quali potrebbero essere le prossime opere che vorreste sentire trattate. E io vi ringrazio tanto, siete stati tantissimi abbonati, abbiamo superato i 900 abbonati in 3 giorni di live, che figata incredibile, quindi grazie, grazie, grazie. E basta, direi che ci siamo. Grazie anche a Z31234 per l'abbonamento. E io vi ringrazio tanto per essere stati qua con me. Domani alle 12 rassegnato stampa, poi alle 18 Daily Cogito, venerdì sera alle 21 serata Special Cogito su 11 settembre. E grazie per seguire il podcast per tutti e per nessuno. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.